Allora, buon pomeriggio a tutti quanti. Abbiamo espropriato l'ennesima volta la trasmissione di Claudio e Francesco. Oggi loro non ci sono. Ci sono io, Lorenza, insieme a
Loredana, Rosanna,
Marina
e Sasha.
Abbiamo deciso anche quest'anno che no, l'8 marzo. Oggi è il primo giorno di primavera. Qualcuno mi potrà dire, ma è il primo giorno di primavera per tutti. Per una volta tanto saremo d'accordo con il resto del mondo e almeno su una cosa siamo abbastanza affini. Oggi ci sarà una trasmissione non molto unitaria, un po' particolare come siamo noi donne, cioè ognuna di noi ha portato letture, poesie, pensieri di natura varia, può essere al femminile oppure no. E cominciamo subito con Loredana. Che sì, cosa ci leggi?
No, intanto volevo dire che come l'anno scorso non ci siamo preparate proprio un bel niente, nel senso che la nostra frequentazione non è una frequentazione, diciamo, quotidiana o molto spesa, anche perché stiamo in posti, in paesi distanti le une dalle altre, per cui la nostra frequentazione è data più che altro da un ideale, da un'idea che ci lega, però dopo ognuna ha la propria vita, il proprio quotidiano, per cui certe volte ci incontriamo a distanza di un anno, ci rivediamo durante questo anno in qualche occasione delle conferenze che tengono Francesco e Claudio eccetera, però dopo di fatto non è che ci siamo messe d'accordo sul cosa fare, sul cosa dire, per cui ognuno è un po' cane sciolto
nelle le solite donne che improvvisano,
sì. Per cui ci siamo anche abbastanza, io almeno, emozionate, tanto per cambiare, e non sappiamo nell'una dell'altra che cosa verrà fuori, per cui accettateci per come siamo, insomma.
Comunque,
per quello che diremo,
speriamo tra l'altro che vi piaccia, sì, che vi stimoli, sì, e avrete qualcosa di diverso dal,
sì,
solito.
Ecco, allora io intanto ho portato una canzone, perché questa canzone, che l'ho riscoperta un po' così guardando tra i dischi che avevo, il titolo mi stimolava. Io non lo so dire in inglese, vi dico in italiano, che è la numero 6, la potente regia ci metterà la canzone numero 6, che è di John Lennon e dice: la donna è il negro del mondo. Se si parte con la canzone, sentiamo cosa dice.
Is the leader of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the leader of the world. Think about it. Do something about it. And say that she don't love. If she's real, we say she's trying to be a man. While putting her down, we pretend that she's above us. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. If you don't believe me, take a look at the wall, you will. Woman is the slave of the slaves. achieving. I wonder why she has no guts or confidence. When she's young, we kill her will to be free. Why tell her not to be so smart? We put her down for being so dumb.
Non ci ha detto che la donna è il negro del mondo. Io in inglese non lo so dire, c'è una compagna
sì,
che...
Sì, il titolo esatto della canzone è Woman is the Nigger of the World e fa parte di un album di Lennon con la Plastic Ono Band che si intitola Shaved Fish. Ed è, stavo leggendo la copertina insieme a Loredana, un album che praticamente lei non ha scritto insieme alla moglie Yoko Ono, mm-hmm. E quindi questo ci dice tutto, mm-hmm. Perché in realtà è stato, fa parte diciamo di quella parte della vita di John Lennon in cui che lui condivideva con Yoko Ono anche a livello artistico e sociale e politico e quindi ha un senso molto particolare, mm-hmm. Probabilmente è stata ispirata più dalla moglie che da lui stesso.
Allora, la donna è il negro del mondo, vediamo se altri hanno visto in questo una realtà insomma. Allora partiamo da una poesia di Pavese, io il pallino di Pavese. E preparatevi a prendere una pugnalata sullo stomaco perché è una descrizione abbastanza cruda. Lui sa usare sempre espressioni molto crude e molto forti per descrivere una situazione che però evidentemente c'è, o almeno alcuni aspetti c'è, insomma, almeno per questi aspetti. Allora, la poesia si intitola Maternità e dice questo. Questo è un uomo che ha fatto 3 figli. Un gran corpo poderoso che basta a se stesso. A vederlo passare uno pensa che i figli hanno la stessa statura. Dalle membra del padre, la donna non conta, debbono essere usciti già fatti 3 giovani come lui, ma comunque sia il corpo dei 3, alle membra del padre non manca una briciola, né uno scatto. Si sono staccati da lui camminandogli accanto. La donna c'è stata, una donna di solido corpo, che ha sparso su ogni figlio del sangue e sul terzo c'è morta. Pare strano ai 3 giovani vivere senza la donna, che nessuno conosce e li ha fatti. Ciascuno ha fatica, annientandosi in loro. La donna era giovane e rideva e parlava, ma è un gioco rischioso prendere parte alla vita. È così che la donna c'è restata in silenzio, fissando stravolta il suo uomo. I 3 figli hanno un modo di alzare le spalle che quell'uomo conosce. Nessuno di loro sa di avere negli occhi e nel corpo una vita che a suo tempo era piena e saziava quell'uomo. Ma a vedere piegarsi un suo giovane all'orlo del fiume e tuffarsi, quell'uomo non ritrova più il guizzo delle membra di lei dentro l'acqua e la gioia dei 2 corpi sommersi. Non ritrova più i figli se li guarda per strada e confronta con sé. Quanto tempo è che ha fatto dei figli? I 3 giovani vanno invece spavaldi e qualcuno per sbaglio si è già fatto un figliolo senza farsi il donna. Ecco, questa ultima frase forse... A capire come l'ha intesa il poeta è un po' difficile sapere, però io credo che lui abbia voluto dire che i 3 ragazzi cresciuti senza la presenza della madre alla fine non hanno saputo amare, non hanno imparato ad amare, insomma, che la presenza femminile è di fondamentale importanza per introdurre la vita in ogni senso, non solo fisicamente, ma anche diciamo così per imparare proprio a vivere, diciamo, a conoscere i sentimenti e a poter amare, insomma, imparare ad amare. Ecco. Lei, non so se a voi ha dato le
scusate,
stesse.
Ma sono anche un po' raffreddata, sì. Tra le altre cose. E direi che veramente è un pugno nello stomaco, sì. Una poesia di questo genere, ed è un pugno, una poesia di questo genere scritta nel 2000. Sì. Noi siamo abituati a considerare il fatto che la donna è stata considerata inferiore, l'uomo è l'unica impronta della famiglia, l'unica impronta sui figli, come un retaggio dei tempi antichi. Il ritrovare un poeta che nel 2000 parla ancora, non perché lui pensi che è così, ma per segnalare probabilmente un problema, un comportamento sbagliato, che ancora ci sia questo modo di pensare. I figli sono del padre. La madre che c'entra, sì. Sembra di tornare al vecchio tempo dove la donna era solo un contenitore per il seme del padre e lei non contava niente, tutta l'ereditarietà proveniva dall'uomo. E noi diciamo poi che siamo progrediti. E, parlando anche dell'attualità e quindi anche del tempo della donna, mi viene in mente talebani. Noi critichiamo il modo che loro hanno di considerare la famiglia e la donna, mi sembra che qua non siamo molto lontani. Il negare la dualità del mondo, i due aspetti, Dio, la Dea, la fertilità, passa tutto attraverso questa mentalità. Veramente un pugno,
È un pugno sullo stomaco.
Non conoscevo paesi sotto questo aspetto.
Eh sì, ce ne sono anche altri di altrettanto
ferocette. Pesanti.
Sì, sempre riferite. Casomai dopo vedremo se nel corso della puntata ci sarà voglia di leggerne qualche altra. Però diciamo che la donna, oltre a questo, non so se volete, vado avanti io.
Visto che abbiamo parlato dell'atteggiamento del padre nei confronti dei figli, io volevo leggere invece una lettera, brevissima, una lettera alla figlia, di cui la trasmissione dell'anno scorso avevo accennato, però non l'avevo sotto mano e quindi non volevo magari ricordare in maniera errata le parole. Ve la leggo e poi vi dico chi l'ha scritta. A mia figlia. Che io non sia un inquieto fantasma che segua ossessivo l'andare dei tuoi passi, al di là del punto in cui mi hai lasciato, ferma, in piedi nell'erba appena spuntata. Tu devi essere libera di prendere un sentiero la cui fine io non senta il bisogno di conoscere, né la febbre affliggente di essere sicura che sei andata dove io volevo andassi. Quelli che lo fanno cingono il futuro fra due muri di ben disposte pietre, ma seguono un cammino spettrale per se stessi, un arido cammino per orme polverose. Dunque tu puoi andare senza rammarico, lontano da questo paese familiare, lasciando un bacio sui miei capelli e tutto il futuro nelle tue mani. Questa l'ha scritta Margaret Mead, che è una famosa antropologa a cui si devono ampi studi sul matriarcato delle isole polinesiane.
Molto bello.
E mi sembra che l'atteggiamento sia completamente diverso.
È una lettera che mi piacerebbe sapere, poter scrivere per mia figlia, io questa cosa qua, riuscire a farlo, voglio dire, no?
Che poi credo che già il tentarci o il quantomeno
sentire.
Il provare a pensare a questo è già un aiuto. Chiaro che è parte di te stesso il figlio, è qualcosa a cui leghi, no? Delle cose tue, delle emozioni, delle voglie, però sì. È un'altra persona.
Sì. Vuoi dire qualcosa? Qualcosa da dire? No. Qualcuno? Sì, non so.
No, stavo pensando una cosa, visto che avete portato queste letture, giustamente. In questi ultimi mesi, visto che avevo tempo a disposizione, ho letto tantissimo, sono andata in biblioteca, non ho comprato i libri, li ho presi in prestito.
Beata
e ne ho letti a decine, e ne ho letti a decine, finché non mi è diminuita anche un po' la vista probabilmente. E ho letto tanti libri scritti da donne, ma di tutti i tipi, cioè non solo, anche gialli, tutto quello che mi capitava. E mi sono capitati poi per caso dei romanzi in cui l'autrice faceva delle riflessioni soprattutto poi storiche, no? Oltre che sociali, anche sentimentali, no? Sulla condizione della donna. E mi sono resa conto di una cosa, poi alla fine, in cui si è resa conto anche l'autrice scrivendo e analizzando poi la storia di sua madre, di sua nonna, della sua bisnonna, finché che praticamente nelle rivendicazioni che ci sono sempre state sulla condizione della donna e quindi diciamo nel femminismo in generale, ci sono stati dei cicli, ci sono stati dei momenti, per esempio nella storia del Novecento, in cui la donna era in ombra, poi all'improvviso, cioè non all'improvviso ma sicuramente per una maturazione di determinati eventi di qualsiasi tipo, per esempio negli anni 20 e 30 il femminismo è riuscito a venire fuori e c'è stata l'affermazione di un certo numero di diritti, di un certo modo di vivere. Noi sembra che non ce ne dimentichiamo, perché ogni volta non so per quale motivo vengono messe in ombra queste cose, ma negli anni 20 e negli anni 30 venivano usate tranquillamente le gonne corte, certo da un certo ceto, cioè solo alcune classi sociali usavano vivere in un certo modo, questo è normale. Poi ci sono stati gli anni 40 e gli anni 50, c'è stata la guerra e queste cose, tutte le rivendicazioni femminili sono ritornate di nuovo in ombra e la generazione di quel periodo, la generazione delle donne, si è dimenticata quello che era successo prima. Poi ci sono stati gli anni 60 e gli anni 70 e sono ricominciate le stesse cose, però con una cifra diversa. Le rivendicazioni sono andate avanti e sono diventate anche ancora più importanti, non si parlava più neanche di voto, perché ormai era assodato nella maggior parte dei paesi che il voto alle donne fosse concesso, fosse una cosa normale, ma si è iniziato a parlare di diritto all'aborto, di divorzio, di tante altre cose. Poi sono arrivati gli anni 80, che sono gli anni della mia generazione, in cui si sono dimenticate nuovamente delle cose, e gli anni 90, in cui ci sono delle conquiste che sono sembrate ovvie e invece non lo sono, e adesso siamo di nuovo qui, abbiamo scavalcato un secolo. E io penso, no? Cioè, quello che ho pensato è una domanda in realtà, perché ancora non riesco a capire cosa manca, però sicuramente sta venendo fuori di nuovo qualcosa di diverso. Si ricomincia a parlare di nuovo seriamente e in maniera esplicita di determinate cose, però la cifra, la qualità di quello, del messaggio che anche noi oggi probabilmente stiamo cercando di dare è diversa. Ha ancora una volta qualcosa in più, quindi è un ciclo nuovo. Quello che io sto cercando di capire, che cerco da sola purtroppo, e che vorrei anche cercare di capire attraverso di voi, può darsi che riusciamo a dare una risposta oggi, può anche darsi di no, probabilmente no, perché sto sparando una cosa mostruosa, no. È che visto che noi, tra l'altro siamo anche di generazioni abbastanza diverse, non tanto comunque.
Abbastanza, sottolinea pure l'abbastanza.
Sì, beh, vabbè, insomma, molte cose in comune ce l'abbiamo poi, perché voi alla fine io sono una figlia della vostra generazione, bene o male, che quindi porta anche quello che mi ha detto mia madre, quindi come se ci fosse anche mia madre qui, no? C'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa in più che io non riesco bene a cogliere, che non è quello che erano le donne degli anni 70 e non è quello che erano le donne degli anni 20, le femministe di quel periodo, se si vuole usare un aggettivo che potrebbe essere limitante, no? C'è qualcosa in più che non so che cos'è, che esula, cioè è anche una visione politica, è anche una visione sociale, è anche una visione religiosa, ma
secondo me adesso mi hai stimolato un pensiero, che è questo, che il trade union, il filo conduttore che forse ci lega, al di là noi donne insomma di questo gruppo e anche i maschietti, è il concetto di libertà. Che cos'è la libertà? punto di domanda. Io ho provato a rispondere a questa domanda, al di là delle lotte per le rivendicazioni, per riuscire ad ottenere dei diritti per forza di cose, ma è proprio il senso della libertà. La libertà, che cos'è la libertà? E io ho provato a rispondere a questa domanda e ho pensato che la libertà non è il superamento di tutte le norme, di tutte le regole, perché per il vivere sociale è ovvio che ci devono essere delle regole precise per il, appunto per poter, per il convivere civile, insomma, no? Però quello che invece deve essere lasciato completamente all'individuo e alla cosa è proprio che la norma morale deve nascere dall'individuo e non da un ente esterno, cioè tutto quello che è un'imposizione esterna da quello che io devo sentire, credere, fare, non deve essere imposto da un qualche ente esterno, ma bensì deve nascere da quello che io sento, io desidero, io voglio, no? Al di là delle regole sociali per il convivere. E penso che questo sia il minimo comune denominatore delle cose, insomma, al di là delle rivendicazioni.
Ma io penso che questo invece anche appartenga a un concetto che è di ampliamento della libertà. Non esiste, almeno a livello temporale, un momento in cui la libertà o la liberazione è stata raggiunta. Esistono dei passi successivi. Così, per la donna degli anni 20 erano importanti determinati obiettivi, raggiunte forse anche una certa età personale, ci si siede un po' su quello conquistato e si va avanti.
Sì.
Chi viene dopo ha per acquisito questo passo di libertà e scopre di avere altri bisogni, altre urgenze, altre cose da risolvere e fa a sua volta il suo pezzettino. E così ogni generazione tenta di spostare più in là il grado di liberazione raggiunta. Per me, donna di quasi 50 anni, quindi di una generazione nata dal boom del dopoguerra, nata da determinati anche problemi economici, ho vissuto di pari passo la mia progressione personale con anche la progressione economica del mondo. Sono partita da alcune conoscenze che ho tentato di passare a mia figlia, ma sulla base della mia esperienza e di quello che io riuscivo a comprendere del periodo. Per mia figlia è già diverso, parte già con un ampliamento di conoscenza maggiore del mio. E quindi probabilmente coglie dei desideri, coglie dei momenti, dei bisogni che io magari alla sua età non riuscivo a cogliere perché ero più pressata da cose molto più materiali. Cioè ai tempi miei la figlia era proprio schiava in famiglia, no? Lei questo non lo vive, quindi vive magari più esternamente altri tipi di problemi. C'è anche però un altro discorso da fare: chi opprime, chi chiude gli spazi di libertà non si stanca mai. Noi qualche volta ci stanchiamo, sì. Qualche volta rientriamo nel dover vivere una quotidianità che bene o male è pesante. Chi attenta alla libertà e soprattutto alla libertà di noi donne non si stanca mai. Mm-hmm. E l'altro giorno parlavo con delle amiche su fatti che il divorzio e l'aborto sono dati ormai acquisiti anche per chi non è d'accordo, è un fatto di conquista della libertà civile. Adesso,
negli Stati Uniti neanche tanto, se ci pensi.
Parliamo per
noi
il nostro
parliamo
ambiente.
Dell'Italia, però pensa a quelli che vanno davanti alle cliniche.
Aspetta a quello che ti stanno facendo in Italia. In Italia ti stanno preparando una legge sull'embrione per dare la personalità giuridica all'embrione. Mm-hmm. Per salvaguardare da tutti gli esperimenti di laboratorio, eccetera. Però dietro a questo passa nuovamente il discorso dell'aborto, passa nuovamente il diritto del concepito superiore al diritto della madre, quindi stiamo tentando di tornare indietro. Io mi permetterei di consigliare, visto che tu hai tirato in ballo, intanto sono molto invidiosa di te che hai avuto tutto questo tempo di leggere, io ho acquistato recentemente 20.000 libri diversi perché anch'io
non
spazio.
Lavavo i piatti, non facevo i letti, non stiravo, lasciavo tutto com'era.
Beato a te.
No, io più che altro ti invidio il discorso di poter leggere, beh, ripeto, io ultimamente ho preso molti libri scritti guarda caso da donne, di tipo diverso, dalla Spinelli che è il... parla della memoria, dalla Naomi, del No Klein, No Global, ho preso parecchi libri, ma non riesco mai a avere tempo per leggere se non quei 2 minuti alla sera, quindi invidio tanto questa cosa qua. Però la panoramica che tu hai fatto sulle conquiste del Novecento vorrei consigliare, proprio per non perdere anche la memoria storica di quello che è successo nel Novecento, un libro che ho comprato di recente, usato, anzi non usato, chi l'ha comprato evidentemente non l'ha trovato utile, probabilmente era un maschietto, non lo so. E l'ha ridato indietro, perché vedo che le pagine sono praticamente nuove, ed è Il Novecento degli Italiani. Questo libro fa un parallelo anno per anno dal Novecento fino al 1999, quindi arriva fino a 2 anni fa in pratica, tra quello che succedeva politicamente in Italia e le conquiste delle donne, i problemi delle donne. E anno per anno si va a rivedere cosa è successo negli anni 20, cosa è successo negli anni 40, quindi si vede moltissimo queste cose che magari le ragazze giovani potrebbero, o anche qualche vecchia che ancora non si ricorda quanto era difficile 30 anni fa vivere, riprendersi in mano la cosa. Comunque si intitola Il Novecento delle Italiane, una storia ancora da raccontare, è degli editori riuniti, ed è stato edito nel 2001 con la collaborazione di diverse donne che attraverso vari percorsi personali sono giunte poi a collaborare assieme a questo. Vedo che c'è già qualcuno pronto a leggere un qualcosa a questo proposito, quindi ci vedo il microfono.
Devi intervenire?
No, magari io volevo leggere una poesia che mi è capitata sotto mano e che mi ha colpito, che forse dà proprio l'idea. Da proprio l'idea di, sì, di questa situazione, di quello che vivevano, adesso non viviamo più, quello che vivevano una volta le donne, però, insomma la leggo e proprio vediamo. È di Alfonsina Storni, non so chi sia, comunque, non so se voi la conoscete.
No,
comunque,
la conosciamo adesso,
ecco. La scopriamo con piacere.
Sì, allora dice: è probabile che quello che nel verso ho sentito non fosse altro che quello che non poté mai essere, non altro che qualcosa di vietato e represso, di famiglia in famiglia, di donna in donna. Dicono che nella casa dei miei antenati era prescritto tutto quello che si doveva fare. Dicono che le donne del mio ramo materno erano silenziose. Questo è assai probabile. Qualche volta a mia madre s'affacciò il desiderio di liberarsi, ma le saliva agli occhi un'intima amarezza e nell'ombra piangeva. E tutto quello strazio, respinto, mutilato, tutto quello che stava chiuso nella sua anima, forse, senza volerlo, l'ho liberato io. Ecco. Sì, voglio dire che di generazione in generazione le cose cambiano, certo. E noi non viviamo le stesse situazioni che vivevano una volta, come le nostre figlie non vivono quello che abbiamo vissuto noi, ecco.
Eppure chissà perché, scusa se ti interrompo, poi continua, ogni volta a un certo punto della nostra vita dobbiamo ricostruire le nostre radici. Ma ogni volta, cioè ogni volta ognuna di noi lo fa a un certo punto e deve ricominciare a ricordare perché e da che punto è iniziata questa storia. È vero o no? È quello che fa nella poesia,
sì, sì,
questa donna.
Sì.
Penso che anche tu abbia iniziato a chiederti qualcosa probabilmente e a cercare di ricostruire che cosa eri prima.
Sì,
in
sì.
Tua madre, in
sì,
tua
dopo
nonna.
Si parte dall'esperienza personale. Io mi ricordo di mia mamma in questa situazione che lei dice, questa poetessa, mi ricordo mia mamma per esempio, e mi ricordo che lei non aveva, no, non aveva il coraggio, non aveva gli strumenti per reagire nella sua situazione, per riuscire ad essere se stessa. Lei era succube della situazione in cui viveva. Io, ecco, allora gli sforzi che adesso io faccio, che fanno tante donne, come dicevi tu Loredana, appunto, cos'è la libertà? Cosa vuol dire? Ognuna di noi dà una risposta, sì, soggettiva, perché...
Forse anche crearseli da sola gli strumenti, senza che te li dia qualcuno dall'esterno.
Sì, no? Tu puoi...
Prima di tutto...
Vero?
Prima di tutto
dentro di te, prima gli strumenti
di tutto
sono le tue intenzioni, i tuoi obiettivi, i tuoi desideri, i tuoi bisogni, i tuoi sogni, la tua volontà.
Vuoi leggere?
Tante cose, quello che hai dentro, quello che ti piace veramente fare, e soprattutto quando scegli di trascurare un qualcosa che ti hanno sempre detto no, lo devi fare prima di tutto perché va fatto, e fare quello che vuoi fare veramente in quel momento.
Mm-hmm.
Il problema è che spesso non venivano educate, soprattutto le nostre madri, a capire cosa volevano veramente. Mm-hmm. Cioè già fin da piccola ti dicevano cosa tu dovevi volere.
Sì, questo.
Cos'era.
Ma lo fanno anche adesso, magari non lo fanno i tuoi genitori. Magari lo fa, che so, la televisione per te o determinate riviste, ma poi alla fine è questo. Cioè, non,
c'è sempre un modello imposto. C'è sempre qualcuno
che ti dice devi essere così, oppure magari cerca di preferire questa cosa, mm-hmm. oppure lavora e combatti per avere questa cosa. Mm-hmm. E poi magari non te ne fai niente perché in quel momento non ti serve.
Certo.
Ti dà una soddisfazione temporale. Certo, non bisogna che uno deve diventare un anacoreta o una specie di asceta o qualcosa del genere. Anzi, anche i bisogni frivoli sono importanti.
Certo, sono importantissimi. Difatti pensavo che per i tempi passati la vita era costretta in ambiti così angusti dalla necessità che forse non c'era spazio e tempo per pensare ad altro, voglio dire, no? per
crescere. La quotidianità era già una cosa molto pesante.
Ecco,
quindi.
E a tal proposito possiamo leggere un branetto del 1952,
sì.
Un pezzetto, no? Non tutto perché sennò diventa troppo pesante, di Corrado Alvaro, che parla delle donne che portano i pesi. E sentiamo cosa diceva, la leggo da un certo punto perché sennò appunto è troppo lunga, però all'inizio lui parla della fatica vana delle donne, nel senso che la fatica quotidiana della casalinga, della donna, è un lavoro di cui non resta niente, che viene totalmente cancellato, che alla fine nessuno si ricorda più del vetro pulito, della tendina tersa, eccetera. Mentre magari le fatiche che fa l'uomo nel costruire i monumenti, nel costruire le grandi cose, è una fatica che comunque resta nel tempo, mentre della fatica delle donne nessuno se ne accorge, insomma, no? Della fatica vana. E parla anche, dopo di questa presentazione, parla anche invece delle donne che portano pesi e dice questo. Vi sono donne che hanno una fatica ben più dura, le donne del popolo in genere. Oh, scusate, questo brano è stato scritto nel 1952. Del popolo meridionale in specie, sono le donne che portano pesi. Si domanderà quale possa essere il riserbo, la grazia, la dignità e la maestà della donna sotto un carico di 50 e 100 kg sulla testa. Un sacco di farina, una balla di carbone, un fascio di legna e col viso grondante di sudore che le mani occupate a equilibrare il carico non possono asciugare. La bocca è semiaperta al respiro affannato, il cui ritmo si confonde col soffio delle vesti nel passo. Ho veduto uomini sotto gli stessi pesi, come sotto una dannazione. Non ho mai veduto in una donna, sotto l'inumano fardello, un'espressione diversa dalla fedeltà alla fatica. Spesso, come a chiudere in un estremo pudore anche la bocca trafelata, stringono tra i denti la cocca del fazzoletto di cui si coprono la testa. Anche in questo atteggiamento portano una impenetrabilità, un segreto, una intimità ed una esclusività. Eppure questo lavoro, uno dei più antichi del mondo, mette in risalto, come nessun altro, la struttura del corpo, i fianchi, la schiena, le braccia, il passo del piede scalzo che indovina come se avessi occhi, gli inciampi, i ciottoli, le spine. Si parla a questo proposito di schiavitù della donna e della più infima. Chissà quando si divise il lavoro tra uomo e donna. In questo modo, l'uomo fa lavori più difficili, è impegnato con le braccia e le mani e l'ingegno. La mano dura, che ha la gravezza dello sforzo, non sente più il peso di un'altra mano che gliela stringe. Come sanno tutti quelli che hanno stretto la mano dell'uomo dedito al lavoro manuale. e se la sono sentita rigida e leggera, e intirizzita, incapace di stringere. La donna, quella che porta fino a un quintale di peso sulla testa, ha ancora una mano lieve a tessere, cucire, custodire un bambino. La sua è una fatica bestiale, non un lavoro. Non potremo mai entrare nel mistero di questi rapporti, dell'uomo che vede trasformarsi la sua donna, quella che egli canta da secoli con le sue strofe come la regina dei sogni, arco d'amore, che la vede trasformata in una schiava, oppressa dal carico. Come non potremo mai misurare l'abisso della necessità e della povertà. E mai forse neppure davanti alla più pesante fatica dell'uomo, chi ha veduto una donna in questa sua bestiale fatica, mai come allora ha pensato ad un mondo buono per tutti e anche per le povere donne che portano pesi. È forse il proletariato e bracciantato più indifeso che esista. Le stesse leggi attribuiscono alla donna una paga inferiore a quella dell'uomo. Oggi in molti luoghi d'Italia meridionale una simile fatica della donna è compensata con 80-90 lire al giorno. Il lavoratore manuale in gruppo suscita sempre una vaga impressione di corporazione, qualcosa fra il soldato e l'immigrato. L'impressione di queste donne di fatica è di un gineceo in cui tutto quanto è grazia, intimità, fragilità, perfino fragilità, regno sovrano e vince la stessa pena. Anche quando lavorano a giornata e non per la famiglia, che è già un privilegio portare legna, grano, pietra per la propria casa. Quando la fatica è meno grave, arrivano a cantare in coro, raramente canti di dolore, bensì di quei canti che il popolo conosce, della vita non sciupata, dei fiori intatti, dei mattini che spuntano pieni di speranze, dei freschi giardini, delle sorgenti pure e dei primi sguardi e dei primi palpiti. Ricordano così quella stagione della propria vita in cui ciascuno di loro era tutte queste cose. Portano sulla testa grossi sassi da costruzione, in lungo file ad una, il macigno di cui sono costruiti molti paesi dell'Italia meridionale è stato portato sulla testa delle donne. C'è da domandarsi perché, con tutta la pena che la visione di una tale fatica suscita in un animo appena sensibile, si sia indotti a scorgervi qualcosa di poetico. E la ragione è forse questa, che quella donna schiacciata dal carico appare pur sempre il mondo più intimo e caro dell'uomo, la madre, la sorella, la fidanzata, la sposa. Pare di ritrovarla in schiavitù, dissolta da un'attitudine che è proprio in lei, da un'arte che le diede la natura. Pare una schiava da liberare. Non è neppure la schiava dell'uomo. È con lui la schiava della necessità. È uno dei culmini della solidarietà e della dedizione. Termino qua, se no diventa troppo lungo. Ecco, con la bocca anche secca.
Anche perché a qualcuno a ricordare quei tempi beati, sì, magari, sì, non l'ha fatto stare molto bene.
Ci credo proprio bene.
Tra l'altro aggiungo da ricordi personali di mia madre, sì, che un periodo ha vissuto in Friuli, che queste donne che venivano giù dalla montagna con i fardelli sulla testa e spesso con il figlio anche sulle spalle, come erano donne industriose, intanto sperruzzavano finché camminavano giù per la montagna.
Mamma mia.
Perché non dovevano mai essere con le mani ferme. Pensa. Poi a casa ovviamente gli aspettava anche il resto da fare. No? C'è qualcun altro? Oh, adesso abbiamo Marina che ci legge qualcosa e poi faremo una piccola pausa musicale.
Scrivere e avere uno spazio di libertà. Lo vado conquistando a mano che le parole scivolano attraverso la matita. Scrivendo. Posso vivere illimitatamente ciò che mi è limitato. Posso trasformare in qualcosa di concreto i sogni che mi sono negati. Le mie righe, i miei versi, sono vissuti, diretti e semplici. Sono sognatori, magici e vagabondi. Sono il riflesso della mia realtà e della mia fantasia. Scrivere. È anche una forma di ribellione, perché non accetto che la libertà possa essermi strappata in modo tale. Sono libere le mie idee, i miei sentimenti. Sono libera nel mio sentire e nel mio pensare. È un modo di esercitare questa libertà e scrivere. Le mie parole forse non gridano ribellione. Esse contengono in se stesse la ribellione. Vivere è sinonimo di amare e lottare. In qualsiasi luogo, in qualsiasi condizione vivrò, se sono capace di amare, se sono capace di lottare. Per questo scrivo, perché la mia ribellione è vivere. Grazie.
Brava, ok? Ok. Facciamo una piccola pausa o Rosanna vuole intervenire?
Pausa.
Facciamo una piccola pausa.
Anche di un aspetto diverso della donna, in particolare della madre. Non so se mi attiro le ire.
No, perché?
No, sono una mamma anch'io, quindi. Ecco. Allora, si è sempre dato un risalto alla figura della mamma, no? Anche molti scrittori tendono a dare alla madre una grandezza mitica, proprio una cosa, sì, un potere che anche
ti metto su un piedistallo.
Sì, la madre è come una cosa che consola, che accoglie, che però anche soffoca qualche volta.
Sì.
Ecco. E quindi noi donne, no, ma mi accorgo anch'io che abbiamo questo peso, come, no? Questa cosa, questo che ne so, come c'è una cosa, cioè l'essere madre è come una cosa che ci pesa addosso, perché bisogna essere in determinato modo. La madre è sempre stata concepita come
è un ruolo, un che ruolo, ti hanno assegnato,
un ruolo,
no?
Sì, allora e poi anche il fatto che ci dicono che siamo condizionati dal comportamento dei genitori, dal comportamento dei nostri genitori, che noi praticamente assomigliamo a loro, che noi dobbiamo ci sono l'esempio, no? Ci sono da esempio. E questo qua, ultimamente io ho letto qualcosa che sfata un po' questo modo di pensare. E per cui se noi ci attacchiamo all'ideale dei nostri genitori, perdiamo di vista la nostra vita.
Se non scopriamo cosa siamo noi veramente.
Non scopriamo, ecco. Allora, per esempio, sul fatto dei figli, no, ho letto su un libro che sì, tu sei figlio dei tuoi genitori, però tu non sei come loro, cioè non devi guardare a cosa sono loro, devi guardare a te. E questo io me lo ritrovo a fare alla mia età, che dovevo farlo tanto tempo fa, però non
è mai
successo.
Troppo tardi, eh?
Ecco. Allora sono arrivata adesso. Allora c'è questa frase che c'è un folletto che dice qua: un folletto continua a sussurrare ai figli questa storia, che tu sei diverso, non assomigli a nessuno della tua famiglia, tu non sei dei loro. Nel cuore si annida un eretico che chiama la famiglia una fantasia, una superstizione. Questo perché quanto più siamo convinti, no, che la mia natura mi deriva dal mio padre, da mia madre, che sia genetico magari, che sia un qualcosa che mi viene trasmesso, tanto meno e io sarò aperto a quello che mi sta attorno, alle influenze che ho dall'esterno, e sentirò meno importante quello che mi viene dall'esterno, quello che io sento. Ecco, per quello che io dicevo, che questa madre che tutto prende, che tutto consola, tutti appoggi a lei, quindi questa madre dovrebbe un po' ridimensionarsi. E ecco,
dovrebbe applicare quella
dovrebbe applicare quello, ecco,
la lettera alla figlia di Margaret.
E dopo mi è piaciuto molto anche questa piccola scrizione. Per esempio, la psicoterapia non fa che aggravare l'errore, cioè la sua teoria del danno evolutivo causato dalla famiglia di fatto allontana il paziente da tutto ciò che potrebbe offrire conforto o insegnamento. A cosa si rivolge l'anima che non ha un terapeuta con cui fare le sedute? Porta le sue pene a un bosco, alla riva di un fiume, a un animale amico, oppure in giro senza meta per le vie della città, a contemplare il cielo notturno. Oppure guarda fuori dalla finestra o mette a bollire l'acqua per farsi una tazza di tè. È come respirare, espandiamo i polmoni, li rilassiamo e ci arriva qualcosa da fuori. Ecco. E qua dice, è da preferire appunto la malinconia alla disperazione, questa è un'altra, nel senso che, sì, è un'altra storia, nel senso che se restiamo attaccati a tutto, sì, a tutte queste cose che ci hanno detto, a tutte queste teorie, a tutte queste regole, anche sul fatto della psicoterapia, appunto, da ricercare la causa di tutto quello che sei nella famiglia, di quello che è stato nei tuoi antenati, perdiamo di vista cosa siamo noi e cosa, non ci guardiamo intorno, non scopriamo niente.
Anche perché di quello che siamo stati i nostri antenati, noi sappiamo quello che ci hanno raccontato o quello che
sì, ma
che,
si dicono che siamo
arriva.
La causa di quello, genetica oppure la
che noi... diciamo che adesso è di moda essere questo, come può essere di moda il ruolo culturale. Ogni tempo ha la sua moda nell'interpretare, no? Anche il ruolo di madre è via via genetico, oppure può essere frutto dell'ambiente, o è un istinto naturale, oppure non lo è, a seconda degli anni. Qua davanti io sono una bibliografia vivente, credo, una biblioteca estremamente ricca, e finché Rosanna parlava mi viene in mente un libro che io ho letto quando aspettavo mia figlia, L'amore in più, è scritta da Elisabeth Badinder, credo ci sia anche un'edizione più recente, e che fa un excursus storico attraverso proprio il ruolo della madre e come è cambiato nelle epoche e come non è vero quello che ci raccontano a noi, soprattutto quando ti vedono incinta, no? Tutti tendono a passarci un po' anche la loro esperienza con il figlio, che è una cosa connaturata nella donna amare il proprio figlio. È un condizionamento culturale. Fino al Settecento i figli non stavano con la donna, venivano dati in campagna a Baglia, non esisteva questo rapporto. È stato poi creato, costruito a seconda delle epoche, a seconda delle culture. E quindi il seguire per una moda il ruolo del nostro genitore ci porta a perdere di vista quello che noi siamo davvero, quello che noi veramente vogliamo.
A proposito dell'essere madri, dell'essere figlie, del partorire, del concepire, a me vengono in mente tante cose, perché ci sono tanti modi di essere madri. Non è detto che si debba avere dei figli umani, in un certo senso.
Neanche che si debba essere madri.
Si può concepire qualsiasi cosa e essere madri anche di un sogno, di un desiderio, eventualmente, in caso proprio non si soffrisse l'idea di dover fare un piccino e stargli appresso tutto il tempo, insomma, poi dipende, no? Da tante cose. Allora a me ogni tanto vengono in mente a tanti pensieri come a tante altre persone. E mi è venuta in mente questa cosa che vorrei leggere, che è una sciocchezza, tremenda sciocchezza, però mi piace. Allora, sono alcuni mesi che in gran segreto mi ripeto che sono incinta di me stessa. Cosa voglia significare esattamente non lo so, ma mi sono accorta che riesco a controllare meglio la mia voracità. Ingordigia, diceva mia madre, e il mio corpo non tira più nei vestiti fino a rischiare di farli esplodere. Mi sono assestata su una ciccitudine elegante, non sono costretta a girare con abiti senza forma. In compenso, se mettessi un grembiule e un foulard sembrerei una matriosca. Cosa partorirò, o meglio chi partorirò, e quando soprattutto? Questo travaglio è lungo e non ho dottori che mi possano fare un epidurale. Partorirò in casa da sola o in piedi come le pelle rossa dei film? E la nuova creatura avrà tutti i suoi arti a posto? Ci starà con la testa? O dovrò accudirla per tutta la vita? Spero che quello che scrivo mi ripaghi perlomeno di tutte le sigarette che ho fumato durante questa logorroica confessione. Purtroppo per voi i miei monologhi interiori sono diventati così incessanti che piuttosto che ritrovarmi a borbottare per strada, come ho visto fare a Roma da un sacco di gente sola, preferisco scrivere. E che la Young e la Liende mi benedicano dall'alto del loro Olimpo. Non posso assumere domestiche e custodi alternative della casa come hanno fatto loro. I piatti prima o poi dovrò lavarli e anche stirare le camicie. Per giunta, come contraddizione manifesta alle abitudini di mia madre, ho preso l'abitudine di stirare gli asciugamani. Ma almeno non stiro le mutande come mia nonna. Voglio bene entrambe, si era capito. Quando sei bambina non ti accorgi di quanto può essere complesso il mondo femminile. Adori che ti regalino bambole e ti incazzi se qualche compagno di giochi ti prende in giro perché fra i tuoi giocattoli annoveri anche le macchinine e i robot. Doveva essere invidia. Quando iniziano a svegliarsi gli ormoni invece ti incazzi solo con tua madre. E quando sei adulta anche con tuo padre. Io ho avuto due mamme, mia madre e mia nonna materna. Due nonne stupende, ancora ce l'ho, e due nonni. Naturalmente ho dovuto interrompermi per lavare i piatti. Ragazze, non penserete davvero che un uomo, solo perché vi sembra, e sottolineo sembra, eternamente distratto per quelle certe cose che vi riguardano, lo sia davvero? Lui se ne accorge se la casa è in disordine, soprattutto se è un monolocale. E ve lo dimostrerà proprio quando una sera, tornato a casa e trovando tutto ordinato e pulito, vi dirà: ah, che bello quando è tutto in ordine, hai messo tutto in ordine, vero? E voi gli risponderete: ho solo lavato il pavimento. Quando il pavimento è lavato sembra sempre tutto più pulito, naturalmente.
Bellissima. Bravo.
Va bene, andiamo. Allora, apriamo alle telefonate. I numeri a cui chiamare sono 049 700 700 oppure 049 700 838. Nel frattempo io vi parlo di una mia curiosa abitudine. Io amo molto leggere.
Pronto?
Pronto? Pronto.
Sì?
Alessandro.
Ah, Alessandro.
Buongiorno signora.
Alessandro,
breve. Io ho sentito il problematico delle donne, ma c'è stato, è nato questo problematico. È nato uguale all'uomo nell'olocausto. Nell'olocausto le donne si sono sacrificate enormemente come eroine, perché la donna ha meno colpa dell'uomo nelle guerre, nelle rivoluzioni, che cosa là. E hanno tirato giù a man bassa tanti bambini quanto donne, tutti quanti. In realtà questo olocausto c'ha, diciamo, è nell'auge della cultura ebraica come un eroismo. È qualcosa che ci ricorda sempre il nazismo.
Alessandro?
Però noi altri qui abbiamo la morte bianca, che è come se fosse l'olocausto.
Scusa,
come se fosse l'olocausto.
Alessandro, hai una domanda
abbiamo
per noi?
Ti faccio domanda. Abbiamo mezzi italiani che fanno l'olocausto della morte bianca, cioè sarebbe come se fossero morti viventi, perché sono psicofarmacati. Dunque il discorso è che questi qui parlano di conquiste sociali perdute, e parlano di handicappati, di eccetera, questo e quello. Noi altri siamo morte bianca, noi altri siamo
okay va bene, siamo adesso locauto, proviamo a rispondere.
Noi altri siamo locauto.
Sì.
Che locauto?
Ciao Alessandro.
Che locauto?
Ok, grazie Alessandro.
Oddio.
Scusate, ma No, non mi sembrava molto a tema.
Quando inizi a gridare è tremendo.
Allora, stavo dicendo che io ho una curiosa abitudine, amo molto leggere Donna di Repubblica, e tra i vari pezzi che Donna di Repubblica propone, quello che scrive il nostro Vittorio Zucconi, corrispondente da New York, il quale mette in forma abbastanza così piacevole, anche spiritosa.
Dai
via, rispondi, rispondi Sasha.
Pronto?
Pronto?
Pronto, sì.
Ah, sono Elina. Sono Elina io? Ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
Non avevo capito.
Sei in linea,
se
sei in linea.
In fretta in Veneto non vi capisco.
Chi era questa linea?
Dimmi.
Perfetto.
Anzi, dici.
Sono Elina.
Sì.
Ci sono?
Sì, sì, sì.
Ci sei, ci sei.
C'è anche Claudio?
No, non c'è.
No.
Oggi l'abbiamo presa noi la trasmissione.
Ah, volevo, sì.
Lo abbiamo espropriato. dopo ve lo diamo indietro.
Sì,
eh?
Volevo fare una domanda così che mi girondolava per il cranio.
Oh yes. Vai.
Quanto cambia? Premessa, quante mamme ci sono là?
Beh, questo vuoi sapere gli affari nostri, eh?
Perfetto. Quanto può cambiare, diciamo, la visione della passione dell'erotismo da quando si passa da donna a madre? Tutto là. Vi ascolto per radio. Grazie.
Ok, ciao. Grazie a te, ciao. Ciao.
Ma voi l'avete capita la domanda?
Sì, no, io ho capito cosa voleva sapere. Ah. Si cambia, ma non si cambia,
no,
dipende.
Se cambia dopo sì. Una volta che una donna è diventata madre, ma se per lei il rapporto con la propria sessualità, il proprio eros, diventa diverso.
Io non sono un'esperta, visto che non ho fatto figli, però voglio dire, non credo che dipenda dalla donna.
No.
Se c'è il desiderio, c'è. Poi probabilmente dipende dal compagno che si ritrova a fianco alla donna in quel momento, perché ci sono uomini che sono così terrorizzati dalla forma ovoidale che assume la donna quando è incinta, che dopo si lasciano intimidire, secondo me, o forse la vedono solo come madre e poi non riescono più a vederla come compagna di vita, ma penso che sia raro poi alla fine.
Comunque è anche una questione culturale, cioè una volta si tentava di quasi sublimare la donna quando diventava madre, all'improvviso non era più donna, non era più amante, non era più moglie.
No, era solo una vera
Una donna
aveva concepito così per ispirazione.
Una donna
divina.
È una donna sempre, cioè non esiste, smettiamola con la donna a pezzettini che è o madre o moglie o amante o figlia o sorella, siamo persone
tutte,
complete, quindi la sessualità
insieme.
Fa parte di noi prima, dopo, durante e più a lungo possibile, aggiungo io.
Bene. Siamo d'accordo.
No. Dopo chiaramente se c'è un compagno vicino che non si tira indietro, che sia stimolare, meglio ancora. Comunque, riprendiamo il discorso delle mie preferenze, eccetera. No? Perché vi dico di questa storia che io leggo Ste donne di Repubblica? Perché mi piace sto Zucconi, perché spesso fa riferimento a quella che è anche una diversità culturale, a quella che in questi giorni viene chiamata, come si dice, battaglia tra culture. Noi musulmani, loro e noi, in questi giorni adesso qua in Italia si parla molto dell'invasione degli immigrati, allora tutta la diffidenza nei confronti di questi immigrati musulmani, non vogliamo le moschee, i politici, alcuni tipi di politici che urlano all'invasione. Allora mi è venuto in mente un pezzo che ho letto da Zucconi e ve lo leggo così come sta e giace. Naturalmente se volete telefonare, telefonate e io poi continuerò con la lettura. Allora, scusate se mi intrometto, ma oggi scrivo io perché lui è occupato a scribacchiare, a chiacchierare di guerra, di strategia, di pace, di quelle cose che interessano tanti agli umani. Permettetemi di presentarvi. Mi chiamo Gero von der Schwarzwald, che vuol dire eroe della selva nera, e onestamente mi pare proprio un bel nome, soprattutto rispetto al suo, figuriamoci, Zucconi. E forse per questo lui, l'umano, mi ha umiliato e mi ha cambiato il nome in un volgarissimo e proletario Max, che si deve fare per campare. Sono un magnifico pastore tedesco di alto lignaggio e purissimo pedigree, iscritto all'almanacco dei club e degli allevatori internazionali. Ho 6 anni e 8 figli che ebbi da una polposa pastora tedesca che un giorno incontrai nella scuola dove mi mandavano a imparare le buone maniere e io zac, le zompai addosso subito, regolare, no? Ancora non so bene perché, ma lui e lei, intendo dire, la donna che accompagnava lui, cioè la padrona, si arrabbiarono moltissimo. So solo che un paio di giorni dopo mi addormentai e da allora le cagne pastore o non pastore non mi interessano più. Vorrei approfittare della distrazione del mio padrone, lo chiamo così per farlo contento, per offrirvi il mio punto di vista su questa storia di guerre, immigrati e civiltà. Voi umani non avete capito niente. Tutto il problema nasce dagli altri cani che vengono ad annusare e a pisciare nel praticello e sul marciapiede di casa mia. Odio tutti gli altri cani, cagni e cagnette. Se restassero tutti a casa loro non ci sarebbero problemi. Invece, per colpa di quegli umani stupidi, queste bestiacce vanno dappertutto. Vengono a far pipì sul mio idrante, a zampettare sul mio marciapiede, ad annusare i gradini della mia casa. Io ci provo ad abbaiare e a cacciarli via, ma quell'idiota del mio padrone, per non parlare della padrona, urlano a me di stare zitto, a me, anziché cacciare via gli altri. Ma si può essere più cretini? Ma come si fa a non vedere che tutti i guai del mondo derivano da quei ridicoli barboncini con la coda a pennello da barba, da quei pigri pelosi golden che non sanno fare altro se non dormire ai piedi degli umani, da quei 7 agitati e nervosi che annusano dappertutto, dai labrador che qualche volta si mettono addirittura accovacciate, pensate la sfrontatezza, sul marciapiedi davanti alla mia porta, come se il marciapiede fosse di tutti i cani e non mio, mio e soltanto mio, sempre mio che ci ho pisciato sopra per primo, maledizione a loro. E non vi dico i bastardi, ah, i bastardi, quelli con l'aria furbetta e lecchina, un'orecchia su e una giù, che si intrufolano dappertutto e si vede che non hanno il minimo senso morale perché sono figli di qualche zozzona che si è concessa a un cane di razza diversa, tanto per divertirsi un po' la cagna. Tentano addirittura di giocare con le mie palline da tennis, di correre dietro al mio frisbee, questi criminali, ma fatevi le vostre palline e i vostri frisbee, che vi possano ammazzare tutti. I gatti neanche li conto, perché mi basta abbaiare un po' e scappano via soffiando i vigliacconi, anche se poi tornano sempre. Un giorno che era particolarmente arrabbiato con me, dopo che avevo dato una dura lezione a un terrier che aveva osato alzare la gambetta contro il mio lampione della luce privata, lui, il mio cosiddetto padrone, mi gridò qualcosa come «Cretino di un cane, ma credi di esistere solo tu al mondo e di essere padrone di tutti i lampioni della terra?» Forse che tu non vai a farla sui lampioni e i marciapiedi degli altri. Ma che c'entra, gli avrei risposto se mi avesse dato retta. Certo che io vado a farla dove mi pare, a giocare con tutti i giocattoli che vedo, a scavare nei prati degli altri, a zomparmi quelle che voglio, quando potevo, ma adesso è diverso. Io posso perché sono superiore a tutti gli altri cani. Sono figlio di buona famiglia, ho fissa dimora, ho studiato, ho il pedigree, sono bello, so dare bene la zampa e rotolarmi sulla schiena a comando per avere il biscotto. Sgobbo dalla mattina alla sera per proteggere la mia casa. Ho i documenti in ordine, le vaccinazioni a posto, il check-up dal veterinario e la medaglietta del comune al collo. Mica sono come quei randagi clandestini, figli di nessuno, che non si capisce da dove vengano, dove vadano, non stanno mai a casa loro e non fanno un tubo tutto il giorno. E se dipendesse da me, se non dovessi sempre trascinarmi dietro lui legato al guinzaglio quando vado in giro, avrei già ripulito il quartiere con i miei denti bellissimi. Purtroppo lo so che appena avrà letto quello che vi ho scritto non mi lascerà più scrivere, perché è solo uno stupido umano che non riesce a pensare come un vero cane, a difendere il proprio territorio, ad azzannare i cagnetti delle razze inferiori, a ringhiare. Ho cercato di educarlo al concetto di razza superiore, ma non mi ascolta, mi guarda, scuote la testa, mi dà una pacca affettuosa e mi dice «Ma vai via, cretinone di un cagnone prepotente e isterico!» E ora mi tocca anche leccargli la mano, altrimenti stasera non si mangia. Chiedo scusa ai cani.
Volevo ricordare un attimo i numeri di telefono, così forse qualcuno se vuole intervenire. 049 700 700 e 049 700 838. Infatti. Pronto?
Questo che sia un set, cos'è un set, un barboncino con la coda a pennello, un cocherino.
Pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Sì.
Pronto, buongiorno. Buongiorno. Un attimo che abbasso. Sì. Vuoi usare ste padane? Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Insomma, signore, prima parliamo dei figli.
Ah.
Mi penso, non ho ascoltato tutta la trasmissione, ho ascoltato verso la fine della poesia che diceva la signora, riguardo che può essere un handicappato, che tocca far vita, che così, a quello che ho capito, che poche delle parole, insomma.
È la composizione che ha fatto una...
Comandi?
È uno scritto che ha fatto una di noi.
Sì, sì, un attimo perché fischia. E voglio dire questo, sì... La mamma, anche forse sua mamma, che avesse
pensato. No, un momento signora, sì. Guarda che parlava del suo sogno che partoriva.
Sì.
Partoriva un sogno e sì. Si chiedeva se questo sogno poteva nascere bene, cioè sano, o se questo sogno
sì.
Avesse avuto qualche difficoltà a reggersi, ha capito?
Sì, ma può succedere perché purtroppo è vita.
Sì,
è...
sì.
Ma la... sì, quando che si è incinta,
sì.
Se fa i pensieri... non portoreria nessuno, insomma, perché anche la mamma di quella che ha scritto questa poesia,
sì.
Quando che era incinta di ella,
sì.
Se avesse fatto questo pensiero, non avrebbe partorito.
Era una preoccupazione che lei aveva, perché come tutte le madri, quando
sì,
attendono un figlio...
Sì, mamma.
Sì.
Però mi penso, insomma, che se ragioniamo così dei pensieri, di avere i fiori, la vita sarebbe tanto stessa.
Mm-hmm.
Come che se stenni chi che non crompa, che non vuol crompare,
sì.
Che non vuol partorire figli,
sì.
E se finché sei giovani e sesso è così bello, quando che gli avrà una certa età, che passa la passione, passa i sensi, ha un pochetto di calma,
sì.
Chi che proprio non vuole figli, si troverà e penserà su se avesse fatto qualche figlio, come che ho sentito qualche attrice che adesso che è anzianita e non può più avere figli, tanto rammarico che ha. Perché finché siete giovani e se pensa ai gitti, il sesso, che è il sacrificio, quando che si calma certe robe, dopo insomma viene fuori la realtà. E riguardo il fatto del can,
sì.
Che sta casina. La satira, insomma,
no,
la satira.
No, sì, non che sia piaciuta.
È una satira che fa passare noi altri italiani per bestie, per cani. Mi dico, adesso che se altre cinque navi in arrivo, che se cinque navi in arrivo di gente che vuole venire in Italia, perché qua, non so, trovi soldi per le strade, e ora ritroverò i soldi fuori che è gente italiana, insomma, non so.
Signora, scusa,
ma voglio dire questo, diria. Tanto che sei tanto buoni, che siamo tanto ricchi, che sei iscritti a certi partiti, ognuno, cinque immigrati a casa sua. Ecco chi trova le case, chi trova il tetto, chi trova tutto.
Signora, no, scusi.
Grazie.
Diamo spazio alle altre telefonate.
Grazie, vi ascolto.
Prego, saluti. Allora, chiariamo un attimino una cosa. A parte che quello che ho letto del cane era chiaramente una satira,
sì.
E non era dare agli italiani dei cani, ma è cercare di far vedere le cose anche da un'altra ottica. Noi siamo andati, noi, e mi prendo anche io la mia responsabilità, come civiltà occidentale, siamo andati in Africa, siamo andati negli altri paesi, lì ci abbiamo pisciato, ci siamo presi le loro ricchezze, abbiamo fatto i padroni. Oggi che un pezzo di Africa tenta di venire qua non per pisciare nei nostri prati, ma per riuscire a mangiare anche un pezzetto di erba, visto che la sua gliel'abbiamo portata via noi, non possiamo avere l'atteggiamento di quel pastore tedesco a dire solo noi abbiamo il diritto di andare a pisciare in casa da altri.
Giusto affrontare i problemi, ma non essere degli snob, insomma.
Poi oltretutto, poi prendiamo una telefonata, oltretutto la signora credo abbia una certa età, i nostri padri sono andati in Svizzera, sono andati in Belgio, sono andati in Francia, sono andati in America, se là li avessero accolti come certe persone vorrebbero accogliere questi di oggi qua in Italia, non so se queste persone sarebbero ancora qui a commentare di quanto siamo bravi ad accogliere gli altri. Credo che non sarebbero sopravvissuti.
Pronto?
Sta deficiente.
Altrettanto. Questo è la profondità del dialogo, la profondità del confronto. Vedo che tutti hanno il coraggio delle proprie idee.
Un'altra, dai, aspetta, vediamo.
Vediamo se c'è qualcuno più coraggioso.
Pronto?
Ma non avete mica niente da fare,
no. E lei non ha niente di meglio da fare che starsi a fare le seghe al telefono, eh? Che
cavolo. Mi dispiace, non vi... Pronto?
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 Ah, forse devi abbassare un po' la radio.
Puoi imparare da telefono?
Per telefono?
Sì, sì. Stiamo parlando per telefono?
No, no, non sento niente per telefono.
Sasha, parla tu ora.
Adesso mi sente?
Okay.
Sì.
Ascolta, ho ascoltato un po' il racconto un po' pittoresco del cane, là, dei cani.
Sì.
Non so dove l'hai entrato, comunque.
L'ho detto prima.
Mi chiedevo una cosa, però, come mai un racconto del genere su un altro genere?
Come mai un racconto del genere? Cosa...
Come mai un racconto del genere?
Sì, su una radio del genere.
Che radio è questa? Scusa?
Ma questa è una radio come tante, ci hanno dato lo spazio e noi diciamo quello che vogliamo.
Le idee sono libere o no?
E poi?
Volevo dire, ma allora, da come diceva la signora prima, voi pensate che noi siamo le torto?
Cioè, voi chi?
No,
voi chi?
Voi chi?
Noi italiani.
No, ma...
Non stiamo parlando degli italiani.
Ma a massacrare, a stuprare, a rubare, a massacrare.
Ma non generalizziamo. Allora, precisiamo delle cose. Le rispondo, le posso rispondere oltre che possiamo... Possiamo chiudere, sì.
Puoi chiudere, ciao.
Allora qualcuno si sente un po' con la coda di paglia, evidentemente.
No, ma noi
si
non
sente preso in prima persona.
Hanno reinteso il senso delle cose.
No, a parte che non si parlava di italiani,
no, infatti,
si parlava di esseri umani, di qualsiasi razza,
esatto,
di qualsiasi
comunque,
sesso.
Questo scrive in America, Zucconi ha scritto in America e scrive anche per gli americani.
No, è stato una...
Quindi parlava per l'Occidente in genere. Se uno si sente preso in causa, vuol dire che ritiene di essere quel pastore tedesco che va a pisciare nei prati degli altri. Gli altri non deve venire nel proprio prato. Scusatemi se sono polemica, ma ognuno deve avere il coraggio delle proprie opinioni.
Ha sottolineato l'atteggiamento razzista che c'è nascosto in fondo qualcuno di noi, insomma.
Poi
no,
io non lo so,
però...
se gli altri speaker della radio sono contenti di dire, sentire dire una radio del genere.
I problemi sono i problemi e vanno risolti. Il discorso dell'accettazione.
Buonasera.
Buonasera.
Io sto ascoltando, ma non ho sentito tutti i discorsi che è stato fatto. E ho sentito che parlavano di stranieri e una storia e l'altra.
Sì.
Comunque, no, quando uno parla di stranieri, li trattano subito da razzisti, che per me è sbagliato. Seconda cosa, io sono stata all'estero, in Svizzera, ho lavorato e la padrona dell'hotel dove lavoravo, dopo un mese che ho lavorato, mi ha rubato i soldi, ha chiamato la polizia, ha parlato in tedesco perché io il tedesco non lo capivo e non lo sapevo e non ho concluso niente, intanto i miei soldi me li ha fregati. Questo è all'estero, cosa che hanno fatto agli italiani, no? Che gli stranieri qua in Italia non credo che siano trattati così. Io se volevo cambiare il posto in Svizzera, dato che avevo fatto un contratto per quel tipo di lavoro, dovevo ritornare in Italia, farmi 3 mesi e dopo e tornare in Svizzera come se fosse la prima volta che tornavo, che questi stranieri in Italia non ce l'hanno e allora sono trattati sempre meglio di quello che è stato l'italiano all'estero. E allora è inutile quando uno parla di stranieri che vengono qua, portano droga, portano malattie, portano, vanno a rubare, portano di tutto. Quando si parla,
io credo, signora,
trattano subito,
signora, credo che il problema sia questo. Intanto che la maggior parte delle persone ha colto solo l'ultima parte della trasmissione, purtroppo.
È per quello che gliel'ho detto.
E secondo che si sta generalizzando, perché il problema è questo, è che qui in Italia come in tanti altri paesi, oggi come un secolo fa o 50 anni fa, ci sono persone che trattano bene gli altri e persone che trattano male gli altri. L'unica cosa che resta da definire è chi sono questi altri. Alla fine siamo sempre noi, tutto
sì,
qui.
Ma io dico, io ho avuto 3 fratelli all'estero che hanno fatto 40 anni di Svizzera.
Signora, mi scusi, devo chiudere che c'è un'altra telefonata, finiamo di risponderle finché prendiamo l'altra.
Va bene,
grazie, buonasera.
Buonasera.
Cosa c'è?
Prendi.
Pronto?
Ragazze.
Salve.
Mi chiamo Gabriella.
Sì, ciao Gabriella.
Per sentire, io sono molto d'accordo con voi in tutto quello che dite.
Grazie.
E purtroppo però, vedi, no... Quando sento, no, diciamo, il pensiero di altre persone, io in mano un volantino che praticamente discrimina le persone purtroppo che vengono in questo paese e che prendono il soggetto e non parlano mai per generalizzare la cosa. E vedi qui, no, io abito a Dese e devi capire, no, che... in ogni, diciamo, albero c'era un volantino di questi. Io te le vorrei leggere, anche se non sarei tanto disposta a leggerlo, però voglio fartelo
è breve
sentire.
Perché stiamo per chiudere,
ce lo leggi
niente, perché lo so che avete finito il tempo, sì. Però stai a sentire.
Dimmi.
E questa è la vera discriminazione che fanno i pensieri veramente di distruggere l'essere umano. Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Calendario venatorio 2002. Le regioni italiane comunicano l'apertura della caccia tutto l'anno per la seguente selvaggina migratoria: albanesi, kosovari, talebani, afghani, zingari, extracomunitari in genere. È sospesa la... permetti, scusami,
sì,
se leggo male.
No,
è sospesa da questo momento la caccia ai comunisti, in quanto... entrati a far parte della... permette che mi accendo la luce, scusami.
Sì, sì.
Lasciami leggere questo volantino, perché allora capisci nel nord-est come pensano le teste. Allora, è sospesa da questo momento la caccia ai comunisti in quanto castrati a far parte della specie in via di estinzione, restando salva la possibilità di cacciarli nelle zone di ripopolamento quali case del popolo, centri sociali, eccetera. In tal caso è consentito, vista la pelle coriacea della sopracitata selvaggina, l'uso di armi quali fucili di ogni genere, possibilmente ad anima liscia, a più di 5 colpi, carabine di precisione, pistole di grosso calibro, in presenza di stormi numerosi, e ammesso anche l'uso di bombe a mano, obici, mitragliatrici, automatici, gas velenosi. Si possono cacciare di giorno e di notte e senza limiti di orario. È tollerato l'uso di visori notturni, reti, tagliole, cani da caccia, da ricerca, attacco, quali Pitbull, Rottweiler, eccetera. Inoltre è stato introdotto l'uso di richiami vivi e zibellini vari. Non esiste limite giornaliero di capi da abbattere. Ma senti, senti cosa...
è ancora lungo? Perché mi stanno facendo segni dalla regia che sta un attimo scadendo il tempo, c'è ancora molto?
No,
era questo.
Si consiglia l'abbattimento di capi giovani onde poter estinguere più rapidamente le razze. Ogni capi abbattuti verrà attribuito un viaggio soggiorno premio di 1 settimana.
Dove?
Beh, insomma, va avanti, mi fermo. Ti lascio solo il pensiero a te.
Gabriella,
grazie.
Dai, dobbiamo salutare.
Grazie.
Ciao.
Prima di chiudere, voglio dire, mi dispiace solo di una cosa. Io ho letto un raccontino, tanto in attesa delle telefonate, e di tutto quello che noi, le amiche qua, abbiamo detto prima, è sparito tutto. Cioè, io capisco la paura del diverso, capisco che è difficile incontrarsi con altre culture, ma sentirsi così toccati sul vivo per un raccontino mi sembra veramente troppo. Comunque in Svizzera qualcuno è stato trattato male, è vero, qua in Italia qualcuno lo bruciano o fanno questi belli esposti per la caccia. Comunque mi dispiace, devo tagliare perché è arrivato lo speaker dopo. Partiamo con la sigla e ci vediamo questa sera dalle 7 alle 8. Ciao a tutti.
Ciao.